Sì, una costante che ha contraddistinto anche le varie sedi che poi ho cambiato durante gli anni dell'episcopato, ormai sono quasi 20 anni, è sempre stato, direi, è sempre avvenuto sub tutela matris, ecco, sotto la protezione della Vergine Maria. Fui consacrato vescovo l'8 di settembre. E scelsi quella data perché doveva andare nella diocesi di San Bernardino, che contrariamente a quello che si dice non è nato a Siena, ma è nato a Massa Marittima. Dovremmo dire San Bernardino da Massa Marittima. E lui era nato l'8 settembre, poi l'8 settembre era entrato in convento, l'8 settembre aveva fatto i voti, l'8 settembre fu ordinato sacerdote. E quindi mi fu cara quella data. Poi, quando fui spostato di sede, il rappresentante del Papa mi disse: "Ma in che giorno vuole che diamo l'annuncio per Arezzo?" Eravamo agli inizi del mese di luglio, dissi il 16 di luglio, che è la festa della Madonna del Carmine. E poi entrai ad Arezzo. No, non il 16 di luglio, no, no, niente, quello è Perugia. Il 21 di novembre, che è la presentazione di Maria al Tempio. Ed entrai ad Arezzo quando iniziava il 6 di febbraio la novena della Madonna del Conforto che stanno facendo in questi giorni. E ad Arezzo la Madonna del Conforto è veramente qualcosa di eccezionale. Poi, quando si trattò di Perugia, dissi il 16 luglio. E fui nominato appunto il 16 luglio, poi dopo l'Umbria non potevo mancare di rispetto a San Francesco, 4 ottobre sono entrato nell'arcidiocesi di Perugia, ma posso dire veramente che appunto il mio episcopato l'ho posto tutto sub tutela matris, sotto la protezione di Maria. Ecco, mi è stato dato da commentare il Salmo 88, Misericordias Domini in eternum cantabo. Canterò per sempre la misericordia del Signore. Mi ricordo poco prima di lasciare Firenze nel 94, ero andato a trovare i sacerdoti del convitto ecclesiastico, quelli più anziani. E c'era uno che faceva 60 anni di sacerdozio e aveva le mani tremanti e dal breviario era caduto un'immaginetta, un ricordino. E su questo ricordino c'era scritto Misericordias Domini in eternum cantabo. E conoscendo il sacerdote e sapendo come aveva svolto la sua missione di sacerdote, dicevo dentro di me, potessi un giorno anch'io dire che la misericordia del Signore l'ho cantata e l'ho annunciata per tutta la vita come ha fatto Lui. Dopo questa premessa, dopo un grazie di cuore, ecco, un caro saluto ai figli e all'ancelle dell'amore misericordioso. A voi tutti pellegrini convenuti presso il santuario di Colle Valenza per ricordare questo 30° anniversario della morte della venerabile serva di Dio, Madre Speranza di Gesù. Lo spunto, come dicevo prima, per la riflessione, prima della celebrazione della Santa Messa, ci è offerto dal secondo versetto del Salmo 88, la cui traduzione è questa: canterò senza fine le grazie del Signore, ma la parola della Vulgata appunto è la misericordias Domini. Il Salmo è un grande inno di lode e di ringraziamento all'Eterno per tutte le opere da Lui compiute. È definito infatti carme nazionale, cioè una specie di inno che tutti nell'antico Israele conoscevano e che veniva usato per le grandi celebrazioni della feste mosaiche, e viene appunto usato anche oggi. Come scrivono padre Turoldo e il cardinal Ravasi, esso è da iscriversi nella serie dei salmi regali o messianici. La struttura del poema raccoglie una complessa riflessione sulle promesse divine, ecco perché è messianico. Iniziando il Salmo con la solenne esclamazione «Canterò in eterno la misericordia del Signore», l'autore non solo intende magnificare la grandezza e la potenza di Dio, ma vuole riaffermare che le promesse del Signore non sono vane, non vengono mai meno, nonostante le infedeltà degli uomini. Perché noi sulla misericordia abbiamo un concetto, direi, psicologico, la adattiamo alla nostra situazione. Siccome noi non siamo fedeli, siccome noi veniamo meno alle promesse, spesso siamo portati a pensare che Dio si comporti nello stesso modo, che anche Lui si stufi a un certo momento e rompa l'alleanza e non tenga fede alle sue promesse. E questo è motivo proprio di angoscia profonda che poi nasce tutto sommato, voi capite, da una mancanza di fede. Cantare in eterno la misericordia del Signore vuol dire riaffermare nei secoli la sua fedeltà, ecco, nonostante tutto. Un piccolo cenno storico. Il Salmo è dunque una preghiera comunitaria con la quale l'orante fa memoria delle grandi opere compiute da Dio nel passato a favore del suo popolo. Memoria che poi diventa una invocazione, un appello a tutte le promesse di Dio. Dove sono, Signore, le tue misericordie di un tempo? Si chiede con una drammatica domanda il salmista al versetto 50. Potremmo dire che la linea che collega tutto il Salmo è quella della promessa davidica, così come è limpidamente formulata nel celebre oracolo di Natan nel secondo libro di Samuele, giocata tutta sul termine simbolico di casa, a Davide che voleva costruire un tempio per Dio, risponde il Signore che sarà lui stesso, ecco vedete la fedeltà di Dio, a fare a Davide una casa. È a questa promessa che ancora una volta l'orante si può appellare confidando nella fedeltà del Signore. La promessa di Dio però, e qui vedete anche la storia della salvezza in qualche modo si ricollega con la nostra storia, può sembrare che qualche volta si sia interrotta nell'arco della storia. Se noi sfogliamo la Bibbia vediamo anche dei lunghi silenzi di Dio, ma non si sa se sono silenzi di Dio, è come quando se uno è muto, se uno è sordo, è Dio che non parla o sono gli uomini che sono sordi? A me sembra che si viva in un momento in cui qualcuno potrebbe pensare: ma dov'è Dio? Parla ancora Dio? O forse sarebbe più giusto rivolgere verso noi stessi la domanda: ma lo ascoltiamo? Ma abbiamo messo in pratica la sua parola? L'ebraico in cui è stato scritto il Salmo ci porta a tradurre il versetto pensando alla misericordia. In ebraico la misericordia di Dio si esprime con questo termine, esed. È bellissimo perché significa un amore che è fatto di tenerezza, esed. La tenerezza di un Dio che ti è vicino, di un Dio che ti tiene per mano, che come dice Isaia e Osea ti accarezza e ti solleva alla sua guancia. L'amore misericordioso di Dio è fatto anche è fatto di questa tenerezza. Poi la Bibbia usa anche un altro termine per sottolineare l'amore misericordioso di Dio, rahamin, che vuol dire più un amore viscerale, un amore geloso, un amore che ti scuote, Lo diciamo per esempio nel Benedetto, nel cantico di Zaccaria, per le viscere di misericordia del nostro Dio. L'amore di Dio è fatto di tenerezza, di questa delicatezza, d'un Dio che t'accarezza, ma anche un Dio che ti scuote, che è geloso del suo amore, che ha un amore quasi viscerale nei tuoi confronti. Ebbene, il termine esede, quello dell'amore e tenerezza, ricorre per ben 7 volte in tutto il Salmo. Quindi questa parola è estremamente importante nella riflessione biblica. La prima volta che ricorre nel libro della Genesi è sulla bocca di Lot, ricordate, che ringrazia il Signore che lo ha risparmiato dalla distruzione di Sodoma e Gomorra e dice: il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato una grande misericordia verso di me, salvandomi la vita. Ma questo termine ha anche un significato ulteriore. Esed, commenta ancora Ravasi, è infatti il termine della teologia dell'alleanza e della fedeltà di Dio. Al versetto 2 si trova al plurale, per questa ragione si può tradurre, come abbiamo visto, con grazie o misericordie. La grazia del Signore canterò in eterno. C'è allora una catena ininterrotta di grazie, di atti di fedeltà, che Dio effonde per il suo popolo come segni di amore e che hanno un vertice nella promessa davidica. Con questi atti di fedeltà Dio esprime il suo amore, un amore che non si spenge mai. E per questo il salmista dice che per sempre, in eterno, canterò le meraviglie del Signore. L'amore di Dio e le sue misericordie sono affidabili e soprattutto nelle situazioni difficili e nel momento della prova più grande. E spesso è proprio nei momenti più grandi di prova che ci si ricorda del Signore. È proprio quando vengono meno le nostre piccole speranze umane che, se c'è fede, ecco all'orizzonte la grande speranza che Dio tiene fede alle sue promesse. Il Salmo, infatti, come già notava un grande rabbino medievale, sarebbe stato composto durante l'esilio, poiché l'esilio aveva comportato la scomparsa per molti anni del regno della casa di Davide. Ma pensate a un popolo portato in terra straniera, il tempio distrutto, le case distrutte, non è rimasta pietra su pietra, un popolo che è decimato, è rimasto soltanto un piccolo resto. E pensate, le misericordie del Signore canterò in eterno. Che forza dovevano avere quelle parole per chi si trovava in quella condizione. È proprio nel momento della prova, meglio nel lungo persistere la prova, che il salmista scrive la sua professione di fede. Mi ricordo che ero ancora seminarista del seminario di Firenze, siamo andati a visitare la sinagoga. Firenze c'è una delle sinagoghe più belle d'Italia. C'era il rabbino Belgrado che ci ha introdotto, ci ha spiegato tutto. Poi sono tornato successivamente dopo l'alluvione perché ero parroco in una zona vicina alla sinagoga e il rabbino mi ha spiegato che a un certo momento si era posto il dovere se doveva salvare prima i suoi figli piccoli o la Torah che era nella sinagoga, ha fatto la scelta di salvare la Torah, perché ha detto: che senso avrebbe la vita per i miei figli senza la legge di Dio? Guardate la fede forte di Israele. Quindi la fede, il rabbino disse, è più importante della vita. Voglio salvare la Torah per i miei figli, perché la loro vita non avrebbe fede, non avrebbe senso senza la fede e senza la Torah. Fu un gesto che mi fece molto riflettere. Ma tornando a quando eravamo seminaristi, ecco, all'entrata della sinagoga c'era una grande lapide dove c'era tutti gli ebrei di Firenze e della Toscana che erano morti nei campi di concentramento, e c'era un cognome dello stesso rabbino, Belgrado, e disse: questa è la mia nonna. Gli si incrinò la voce e poi ci commentò quello che era scritto in fondo alla lapide, e più o meno erano queste parole: tu ci hai distrutto a causa dei nostri peccati, riportava un pensiero biblico, ma nel momento della nostra distruzione, nel momento più tragico della nostra vita, non ti abbiamo dimenticato e ci siamo ricordati di te. Ma è il contrario, è Dio che si ricorda di noi anche in quelli che a noi appaiono i momenti più tragici della nostra vita. È proprio nel momento della prova, nel lungo persistere della prova, che il salmista scrive la sua professione di fede. Quando le difficoltà perdurano, è utile ritornare col cuore, con la mente, con la preghiera, al ricordo delle misericordie di Dio. Il salmista mostra stupore per la lunghezza dell'esilio, ma non afferma mai che Dio è venuto meno al suo giuramento. Anzi, è convinto che nemmeno durante la schiavitù babilonese sia stato negato il giuramento di Dio. Solo esso deve essere ritrovato anche nell'apparente maledizione. La fede, dice Benedetto XVI in un passo bellissimo, proprio in un'udienza dello scorso gennaio, 23 gennaio, quando il Papa sta approfondendo il credo, quindi tutti i temi della nostra fede, parola per parola: io credo in Dio, la prima udienza, Padre onnipotente, Creatore, già tre lezioni. E proprio nella prima, del 23 gennaio, dice il Papa: la fede conduce Abramo a percorrere un cammino paradossale. Egli sarà benedetto, ma senza i segni visibili della benedizione, perché Abramo deve vivere di pura fede. Riceve la promessa di diventare grande popolo, ma con una vita segnata dalla sterilità della moglie Sara. Viene condotto in una nuova patria, ma vi dovrà vivere come straniero. E l'unico possesso della terra che gli sarà consentito sarà quello d'un pezzo di terreno per seppellirvi Sara, non altro. La fede di Abramo è sempre sconcertante. Abramo è il nostro padre nella fede. Abramo è benedetto perché nella fede sa discernere la benedizione divina andando al di là delle apparenze, perché le apparenze erano tutte contrarie a quello che Dio gli diceva. Gli dice: tu avrai una discendenza che sarà numerosa come le stelle del cielo, come i granelli di sabbia che sono sulla spiaggia del mare. Gli dà un figlio, ecco il segno, prendi il tuo figlio, il tuo unigenito, vai sul monte Moria e sacrificamolo. Cioè, all'apparenza Dio si dimostra sempre in contraddizione con quello che ha già detto. E Abramo crede perché si fida più di Dio che di se stesso. Israele in esilio, mentre recita con Abramo il Salmo sulle misericordie di Dio, si trova nella stessa situazione paradossale del patriarca. Anche se vede la maledizione della prova, sa andare oltre le apparenze per scorgervi la presenza di Dio. In questo modo Israele, insieme ad Abramo, e in fondo ogni credente, può continuare a lodare Dio anche nel paradosso della sofferenza. La misericordia di Dio genera la lode. E qui abbiamo di noi la figura grande di Maria, che è ancora più grande nella fede di Abramo. Dopo tanti secoli, quando ormai molti non ci speravano più, le promesse del Signore Dio tornano a farsi realtà. Le promesse diventano carne. Nella pienezza del tempo, con l'incarnazione di Gesù, l'Eterno Padre realizza le promesse antiche. Il seme di Davide torna a regnare su Israele e questo regno, veramente, non avrà mai fine. Il tramite per cui le promesse di Dio si fanno carne è Maria di Nazaret, la madre di Gesù. Maria, attenta alle parole dell'angelo, le accoglie e risponde al progetto divino con piena disponibilità. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua volontà. Maria, proprio per l'atteggiamento interiore di ascolto, è capace di leggere la propria storia, riconoscendo con umiltà che è il Signore ad agire. In visita alla parente Elisabetta, ella prorompe in una preghiera di lode, di gioia, di celebrazione della grazia divina che ha colmato il suo cuore e la sua vita. Nel cantico del Magnificat, Maria non guarda solo a ciò che Dio ha operato in lei, ma Maria è come se in quel momento avesse una grande profezia su tutta la storia. Non solo vede l'opera immediata della salvezza, della nascita del Messia, ma il Signore le fa la grazia di vedere davanti a sé anche quale sarà l'epilogo della storia, come alla fine tutto si evolverà. Questo Dio che abbatte i potenti dai troni, che innalza gli umili, nel Magnificat è descritto chiaramente che le redini della storia le tiene in mano Dio, anche quando a noi appare che il mondo sia scappato dalle mani di Dio. Persone vengono in udienza e mi dicono: ma dov'è il Signore? Questo, faccio una piccola digressione, se lo deve aver chiesto anche Mosè, quando di fronte al roveto Dio dà una risposta che lui esplicitamente non aveva richiesto, ma che forse rispondeva a dei dubbi interiori che lui aveva. Forse Mosè aveva pensato: ma dov'è Dio? Dio non vede, Dio non sente, Dio non interviene. Puntualmente gli arriva questa risposta dinanzi al roveto che arde e non si consuma: ho visto la sofferenza del mio popolo, ho udito il loro grido in Egitto e con mano forte e potente ho deciso di intervenire. Gli legge nel pensiero. E così tutta la storia della salvezza nel cantico di Maria si apre in un canto profetico meraviglioso. Maria ha sperimentato al massimo il livello, il mistero dell'amore fedele di Dio, perciò essa può esclamare, come l'autore del Salmo 88, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su coloro che lo temono. E in questa generazione ci siamo anche noi, E questo è l'aspetto più consolante. Mica noi siamo gli spettatori che qui stanno ad ascoltare le promesse di Dio. Di generazione in generazione passa attraverso me, il padre Aurelio, attraverso te, attraverso tutti voi questa misericordia di Dio, e continua immancabilmente tramite il suo sì alla chiamata di Dio ella ha contribuito alla manifestazione dell'amore divino tra gli uomini, al compiersi definitivo delle antiche promesse, dell'antica alleanza. Maria è anche colei che in modo particolare, eccezionale, come nessun altro, ha sperimentato la misericordia e al tempo stesso ha reso possibile col sacrificio del cuore la propria partecipazione alla rivelazione della misericordia divina. Tale sacrificio è strettamente legato alla croce del Figlio, ai piedi della quale ella doveva trovarsi sul Calvario. Stabat Mater. Concilio dice che dopo Cristo è la creatura umana che più di tutti ha partecipato alla redenzione. Perciò anche se non è definito dalla Chiesa, noi possiamo in questo senso, non oggettivo ma soggettivo, usare il termine corredentrice. Questo suo sacrificio è una singolare partecipazione al rivelarsi della misericordia, cioè alla fedeltà assoluta di Dio al proprio amore e all'alleanza, proprio in quello che sembra il momento più critico, perché il Figlio di Dio muore sulla croce. Ma è Cristo che rivela il volto di Dio. E qui noi abbiamo un tesoro su cui voi dovreste tornare spesso a meditare. È la grande enciclica di Giovanni Paolo II. Sembra proprio scritta a misura per questo santuario e per questo luogo. È qui che si deve vivere in modo particolare. È qui che si deve venire a riflettere sulla Dives in misericordia. Dove sono le tue misericordie di un tempo, o Signore, ci siamo chiesti? Dove le nascondi? Quando verranno? La storia della salvezza, che culmina nell'incarnazione di Gesù e trova pieno compimento nel mistero pasquale, è la splendida rivelazione della misericordia di Dio. Nel Figlio è reso visibile il Padre misericordioso, che sempre fedele alla sua paternità è capace di chinarsi su ogni figlio prodigo, su ogni miseria umana e soprattutto su ogni miseria morale, sul peccato, dice Giovanni Paolo II. Tornate soprattutto in questo periodo di Quaresima a riflettere sulla parabola dei due figli. È sconcertante, perché è la storia di un padre, il Padre nostro che sta nei cieli, il quale, nella linea del Vangelista Luca, che parla sempre di festa, di gioia, di gaudio, di salvezza, vuol fare festa coi suoi figli. E i due figli, sia quello che scappa di casa, sia il maggiore, fanno a gara a guastare la festa del padre. E non esemplifico, se no entreremo in un altro discorso. E guardate se questa non è proprio la storia nostra nei confronti di Dio. Vuole fare festa con noi, e la grande festa sarà quella escatologica nel Regno dei Cieli, e noi facciamo di tutto per guastare, perché non ci vogliamo bene fra di noi, perché siamo invidiosi, perché si fanno le guerre, a guastare la festa di Dio. Ma Dio è irresistibile, la sua festa la porta avanti e la compirà. Sono molti i passi dell'insegnamento di Gesù che manifestano l'amore misericordioso sotto un aspetto nuovo. È sufficiente avere dinanzi agli occhi il buon pastore che va in cerca della pecora smarrita, oppure la donna che spazza la casa in cerca della dramma perduta, l'evangelista che tratta particolarmente questi temi dell'insegnamento di Gesù è Luca, il cui Vangelo ha meritato d'essere chiamato il Vangelo della misericordia. Gesù, soprattutto col suo stile di vita e le sue azioni, ha rivelato come nel mondo in cui viviamo è presente l'amore. Madre Speranza è stata una grande testimone di questo amore, molto più di quello che noi possiamo capire dall'apparenza, da quello che anche loro hanno visto, da quello che loro hanno udito. Perché che cosa c'era nella fornace ardente del cuore di quella donna lo sa soltanto Dio. E questi sono i segni della misericordia, della sua misericordia, che Dio continua a seminare nella storia. Cristo, quale compimento delle profezie messianiche, divenendo l'incarnazione dell'amore che si manifesta con particolare forza nei riguardi dei sofferenti, degli infelici e dei peccatori, rende presente e in questo modo rivela il Padre che è ricco di misericordia. Nelle parole della lettera di Paolo agli Efesini troviamo la sintesi della misericordia di Dio che è salvezza per l'uomo. Ricordate capitolo 2 dai versetti 4-7? Dio ricco di misericordia, per il grande amore col quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere in Cristo. Per grazia siete salvati, con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli. Chi è risorto con Cristo, nella fede, nella speranza, siede già con Lui in cielo, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. E mi avvio alla conclusione. Il mistero di questo Salmo 88 allora si estende alla passione di nostro Signore. Nel Cristo la misericordia eterna è stata fondata e questo edificio di cui aveva parlato Davide, di un Messia della sua stirpe che sarà re universale e vincitore, Dio non ha voluto per lui l'aiuto della spada. A Pietro dirà: rimetti la spada nel tuo fodero. Non gli ha mandato i suoi ausiliari, le legioni degli angeli, quando era nell'orto degli ulivi affranto a sudare sangue, non sono venute le 12 legioni, perché il figlio si era consegnato e doveva portare a termine la salvezza degli uomini. È stato abbeverato di umiliazioni, di insulti, è stato annoverato fra i peccatori, i malfattori, è stato appeso con due assassini al patibolo. Ma questo non era ira, questo si chiama misericordia. Questa è la parola misericordia che ha scritto Dio, non le nostre sdolcinature. Questa è la misericordia. Colui che abbiamo pianto nella sua passione, noi la chiamiamo risuscitato dai morti e camminiamo alla luce del suo volto. Rivelate in Cristo la verità intorno a Dio, Padre delle misericordie, ci consente di vederlo particolarmente vicino all'uomo, soprattutto quando questi soffre, sarà quello che dirò stasera agli ammalati, quando viene minacciato nel nucleo stesso della sua esistenza e della sua dignità, quante creature umiliate. Ed è per questo che nell'odierna situazione della Chiesa e del mondo molti uomini e donne, guidati da un senso vivo di fede, si rivolgono alla misericordia di Dio molto più di quello che non pensate. Questi confessionali sono sempre pieni, è vero o non è vero? E qui si amministra la misericordia, non si fanno discorsi, qui si amministra il perdono, qui la grazia arriva alle anime. Queste creature sono spinte certamente da Cristo stesso a farlo, il quale mediante il suo Spirito opera nell'intimo dei cuori. Gesù ha insegnato che l'uomo non soltanto riceve e sperimenta la misericordia di Dio, ma che è chiamata a usare misericordia verso gli altri. Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia. L'uomo giunge all'amore misericordioso di Dio, alla sua misericordia, in quanto egli stesso si trasforma nello spirito di tale amore verso il prossimo. Concilio Vaticano II, parlando ripetutamente della necessità di rendere il mondo più umano, individua la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, appunto, In tale compito il mondo può diventare sempre più umano, dice il Concilio, solo se introdurremo nel multiforme ambito dei rapporti interumani e sociali, insieme alla giustizia, quell'amore misericordioso che costituisce il messaggio messianico del Vangelo. Sono parole bellissime del Concilio, sono ancora più belle perché il 22 novembre del 1981 Giovanni Paolo II le ha dette qui. Aveva subito l'attentato il 13 di maggio ed era il primo viaggio, quella con la Valenza, che egli faceva fuori di Roma. Anche tutto questo è un segno, anche tutto questo è un segno. Nel nome di Gesù Cristo, crocifisso e risorto, nello spirito della sua missione messianica che continua nella storia, disse ancora il Papa, eleviamo la nostra voce e supplichiamo perché in questa tappa della storia si riveli ancora una volta quell'amore che è nel Padre e per opera del Figlio e dello Spirito Santo si dimostri presente nel mondo e più potente del male, più potente del peccato e più potente della morte. Supplichiamo, carissimi fratelli e sorelle, per intercessione di colei che non cessa di proclamare di generazione in generazione la misericordia di Dio e anche di coloro per i quali si sono compiutamente realizzate le promesse di Dio nella loro vita. Sono i santi, sono i testimoni, in particolar modo la nostra venerabile serva di Dio, Madre Speranza di Gesù, affinché come il Signore Gesù, come Maria, come Madre Speranza e tutti i santi, anche noi possiamo dire, non tanto con la voce che si fa presto, ma con la verità della nostra vita, in eternum misericordias Domini cantabo. Grazie.